Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Benvenuti a tutti, benvenuti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio, nuovamente sulla sedia di chi faciliterà questa giocata. In questo caso sarò il giocatore dell'avversità, quindi un titolo molto più mirabolante e imponente che non GM, e giocheremo ad Agon, gioco di John Harper, è cantante, cosa dico? Non fuori di te. Gioco di John Harper, suonava bene, però non era quello. Gioco di John Harper, e con me a giocare questa sera abbiamo Dario.
Buonasera, buonasera.
Nilo.
Allo, allo.
Valentina.
Ciao, ciao a tutti.
E Riccardo.
Ciao, buonasera.
Quattro giocatori che interpreteranno altrettanti personaggi lanciati in giro per arcipelaghi di isole fantastiche, in cui la tensione, in cui l'avventura sostanzialmente si incarna, per dare a questi eroi modo di provare, di misurare la loro capacità, la loro gloria, per scrivere la loro leggenda. Il gioco inizia con un breve incipit che vi narro senza neanche leggerlo direttamente dal manuale, per dare un minimo di contesto, ma è ovviamente solo, come dire, un background narrativo che ci serve per dare il pretesto a questo tipo di storia episodica che andremo a narrare, ed è quello che tempi antichi, un tempo talmente lontano da non averne misura, è stata combattuta una guerra che ha segnato i destini dell'umanità, e degli eroi leggendari, nel senso proprio appartenenti alla leggenda, hanno segnato il destino di questa guerra. Ora questa guerra è finita, non andremo a narrare le vicende di questa guerra, andremo a narrare invece il ritorno degli eroi, di queste persone che hanno in qualche modo sfidato le leggi del destino, le leggi dei comuni mortali, prendendo in mano, strappando un po' agli dèi l'autorità di scrivere e di intrecciare il destino degli umani. Queste persone eccezionali adesso sono imbarcate, ognuna a piccoli gruppi, su queste barche che stanno puntando ognuna verso la propria città di appartenenza, verso la propria nazione, verso le proprie terre. Quello che succede è che gli dèi, nei loro capricci, ovviamente, hanno notato le gesta di queste figure fuori dal normale. Molti di questi sono addirittura semidei, figli degli dei stessi, altri sono semplicemente figli di mortali talmente capaci, talmente eccezionali, tali da poter misurare il passo con il mezzo sangue degli dei. E l'attenzione degli dei, come sempre, porta confusione nel destino dei mortali. E dunque, quello che succede alla vostra nave, come probabilmente ad altre, ma questo voi non lo saprete mai, è che navigando a un certo punto vi perdete nelle nebbie. Nebbie che evidentemente non sono semplicemente nebbie di questo mondo, ma sono l'espressione di una chiara volontà della volta celeste, delle divinità che vi guardano dall'alto, la volontà che dice: la vostra storia non è finita, anzi, la vostra storia è appena iniziata. Ed ora misureremo la gloria è il vostro destino. Queste nebbie vi condurranno via via in bocca a problemi da risolvere, decisioni da prendere, a giocare un gioco con gli dèi stessi. E quindi iniziamo la nostra narrazione proprio su questa barca in cui voi tutti siete imbarcati, ed insieme con voi probabilmente altri che adesso non conosciamo ancora. Con voi c'è un equipaggio di marinai capaci, anche loro induriti dalla guerra, anche loro stanno sognando di ritornare a casa e non sanno ancora, come ancora non sapete voi, o meglio, forse voi probabilmente sospettate, quella casa è sempre più lontana. Apriamo la scena con questa barca di notte, ferma in un mare estremamente piatto, tale da sembrare quasi innaturale, da farvi pensare quasi che la barca è ormai attraccata, ferma immobile, riportata a secca. Il mare è fermo, l'aria non si muove intorno a voi. Siete tutti quanti, inspiegabilmente in realtà, svegli sul ponte della nave, mentre intorno a voi il resto dell'equipaggio dorme in questa nave con i remi accatastati per la lunghezza nel caso di bisogno, e insieme a voi sulla prua della nave c'è una figura ammantata nell'ombra, debolmente illuminata dalla luce delle stelle. Prima di narrarvi questa figura, introducetemi via via i vostri eroi, i vostri personaggi. Cosa vediamo man mano che li vediamo e, come dire, li dettagliamo dalle vesti, all'atteggiamento, alla descrizione della loro apparenza, uno alla volta. Riccardo?
Sì.
Tu che sei il primo nell'ordine delle schede, lascio a te la parola.
Allora, Cosentino è un bel ragazzo muscoloso, figlio di Afrodite, non perde attimo per farlo sapere a chiunque di essere figlio di Afrodite, è molto ben un buon portamento, un portamento abbastanza nobile, ma la cosa che salta subito all'occhio è il fatto che è sempre sorridente, è molto pieno di sé, cura molto il suo aspetto fisico, spesso e volentieri si aggira a torso nudo sulla barca, come in questo esatto momento, che sta narrando, come si può dire, sta narrando in poesia le gesta degli antichi dei ad alcuni suoi compagni di viaggio, non perdendo occasione di mostrare i muscoli e il suo fisico a ogni piede sospinto. E in particolare sta narrando le gesta di quella volta in cui una ninfa è stata vista da un essere umano nella sua bellezza, e la ninfa l'ha tirato allo specchio d'acqua verso il quale risiede, e stava quasi per divorarlo quando la ninfa stessa è stata ammaliata dalla voce di questo essere umano, tanto che ha deciso di risparmiarlo alla fine e di non farne brandelli, ma di lasciarlo in vita, a patto che le facesse un dono, e quindi la storia poi prosegue con la narrazione di quest'uomo che cerca di trovare il dono giusto per questa ninfa e passa tutta la sua vita a cercare il dono perfetto per questa ninfa.
Ok, considera che questo è quello che stavi facendo un battito di ciglia fa, probabilmente era appena dopo cena e quindi ti stavi, come dire, intrattenendo, narrando queste gesta con un piccolo pubblico di altri marinai o magari anche qualcuno degli altri personaggi, quando di colpo, appunto, in un battito di ciglia, la scena cambia, la nave è totalmente silenziosa, immobile, e sei in questa condizione evidentemente soprannaturale. Quindi adesso alla cintola cos'hai? Un gonnellino d'armatura, una veste in stoffa?
Un gonnellino d'armatura, la leggera maglia che ho tolto e ho gettato per terra, ma immagino che l'atmosfera si stia anche raffreddando, e quindi potrebbe essere in cerca della maglia per rimetterla perché si sta facendo freddo.
Ok, e porti armature visibili, il che vuol dire schinieri e le coperture per l'avambraccio e bracciali, oppure no?
No, perché coprirebbero i muscoli, okay. Però porta con sé sempre una boccia di olio per da mettere sulla pelle, che serve dal nuotatore, che serve sia per proteggere dal freddo che per mostrare i muscoli, e porta con sé, spesso legata alla vita, delle catene con le quali combatte, ma in questo momento non ce le ha.
Ok, capelli e occhi, colore?
Capelli castani, e in particolare ha delle ciocche bionde nei capelli, che dice di essere il dono di Afrodite per ricordarsi di lei. Cioè lui racconta questa cosa. Certo. Gli occhi castani.
Ok, Zefiro, dov'eri prima che, come dire, un battito di ciglia ti portasse in questa stasi, in questo silenzio?
Beh, tanto è magnifico e appariscente il primo membro di questa combriccola di eroi, tanto invece Zefiro dalle molte vie è molto più sfuggente. Figlio di Hermes, anche se non ne fa un vanto e ha un rapporto conflittuale con suo padre e con il mondo delle divinità, ha l'enorme fisico e il portamento di un eroe semidivino, con pettorali scolpiti, grandi muscoli e una capacità bellica che probabilmente potrebbe posizionarlo nella prima linea di un esercito a cercare la gloria con il sangue e il ferro. In realtà, forse appunto per reazione alla propria natura semidivina, Zefiro dalle molte vie è elusivo, parla spesso per piccoli enigmi o si diverte semplicemente a confondere con un aspetto un po' trasandato, armature scure, magari un po' mal ridotte, restando sempre ai margini dell'avventura e cavandosela solitamente con l'ingegno e con un piano ben ordito piuttosto che con una spada. In questo momento era come sempre abbastanza defilato, ma nel momento stesso in cui ha percepito qualcosa di strano ha già stretto le falangi attorno all'impugnatura del grande arco, unico vezzo estetico che si concede, con il quale ama scoccare quando è costretto a farlo. Lunghi capelli corvini, neri, una carnagione abbronzata e scura con gli zigomi alti, le labbra carnose e due occhi di un cristallino che sembra leggermente innaturale e che tradisce in parte, qualunque sia l'aspetto che lui decide di indossare, una natura leggermente sopra le righe, una natura semidivina.
Ottimo. Kaia, a te introdurre il personaggio, o meglio, allora, Valentina, a te introdurre Kaia.
Kaia, cuor di leone, allora, occhi penetranti, fisico allenato, atletico, di solito porta un'armatura bronzea e la sua arma preferita è la spada, quindi me la immagino intenta, prima che succedesse il tutto, ad affilare la spada. Capelli neri disordinati, pelle scura, anche lei, e direi basta, divinità diciamo è Ares, ferocia, perché comunque un personaggio particolarmente di cuore, di spada.
Mm-hmm. Hai che pezzi di armatura porti?
Allora, direi un'armatura non completa, perché sennò non mi posso muovere, però direi almeno spada. Ma
considera che, diciamo, lo standard per i tempi sono lo standard, nel senso il massimo dell'armatura che mi immagino sarebbero praticamente gli schinieri, quindi dal ginocchio in giù, i bracciali, quindi dal gomito in giù, e proprio cosa da, come dire, da condottieri di eserciti sarebbe il pettorale, anche quello di bronzo, no, a coprire la parte anteriore del torace. Però già quello è un, come dire,
un di più.
Sì, nel senso che allora l'armatura completa per i tempi, per questi tempi che non sono mai esistiti, che sono tempi mitici, mi immagino sia praticamente solamente schinieri, bracciali e un'arma a una mano, uno scudo. Questo è proprio il, come dire, l'equipaggiamento pesante.
Sì, direi che comunque basta.
Mm-hmm. Sì, ok, sì. Porti simboli particolari su questi pezzi di armatura? Hanno un qualche tipo di forgia che ne caratterizza l'origine o cose del genere?
Sì, me lo immaginavo con uno stemma di un leone, visto che sono Kaia Cuor di Leone.
Ok.
Magari su uno dei due, delle tue protezioni alle braccia potrei avere il simbolo del leone.
Ok, tu sei di stirpe umana?
Sì, umana al 100%, sì.
Ok, questo simbolo è un simbolo araldico, perché se sei un umano comunque non sei in generale in questo gioco un tizio qualsiasi, sei figlio, certo, di una stirpe nobile, sei figlia di un re, sei erede di un condottiero leggendario del passato, no? Quindi comunque, cioè, il tuo nome pesa tanto quanto quello di un semidio, no? Quindi la domanda è, questo leone è un simbolo della tua famiglia o un tuo simbolo personale?
No, io lo farei proprio familiare, così è una storia, okay. Sai, di generazione in generazione ci trasmettiamo questo simbolo che è accompagnato da storie valorose, eccetera, eccetera.
Queste cose poi le approfondiremo nella fase di viaggio in cui vi farete domande. Mm-hmm. Ed è quello il momento in cui andremo a scavare eventualmente nel passato dei personaggi, e questo è un gancio che per adesso lasciamo lì. E stavi affilando la spada quando anche tu, appunto, in un battito di ciglia, ti ritrovi in questo quasi non luogo. Sembra tutto simile a quello che era prima, ma non è più così. Armaios.
Sì.
Nilo.
Cercherò di descriverlo. C'è questa nube di fumo che viene da una pipa. E quando la nube si dileggia, si può vedere questo figuro abbastanza possente. È un uomo di mezza età, ha gli occhi, qui dice, lucenti, essenzialmente riflettono la luce delle torce sulla nave, che immagino ce ne sia una o due per vederci meglio la notte. Mm-hmm. I suoi capelli sono lunghi, ha anche una barba molto folta e appuntita, e sembrano assorbire questa luce in un qualche modo e rifletterla. Lui è stato plasmato dalla guerra, dalla quale stiamo ritornando. Quando è partito era un giovane ragazzo. Adesso è molto più, mettiamola così, temperato il suo spirito. Infatti stava ascoltando passivamente con le braccia incrociate il racconto di Cosentino, e alla conclusione gli dice qualcosa del tipo: doveva tirarla fuori dall'acqua quella ninfa quando si è esposta, e fa un sorriso, però soltanto con un lato delle labbra. Nelle sue braccia incrociate tiene comunque abbracciato il suo martello, che è sia il suo strumento, perché lui è un fabbro, essenzialmente, si è curato delle armi dei suoi commilitoni durante questa guerra, oltre a combattere assieme a loro quando ce n'è stato bisogno. Però la usa anche come arma. All'improvviso appare questa figura, dunque immagino che catturi anche l'attenzione di Armaios.
Ok. Come dire, la sensazione che avete è quella di svegliarvi, come se di colpo, appunto, ciò che è stato un istante prima fosse altro che un sogno, e adesso invece vi foste svegliati in questa notte che però non riconoscete come quella che avete appena abbandonato. Tutto è fermo, la nave è immobile, il che è effettivamente molto strano. Sono settimane che navigate, che continuate a fermarvi di isola in isola per equipaggiarvi di nuova acqua fresca, cacciare del cibo, se possibile, pescare, e poi ancora muovervi in questo viaggio. E adesso di colpo la nave ha smesso di scricchiolare, questo scricchiolare costante del legno che vi accompagnava durante ogni momento della vostra giornata, e adesso tace. Tace tutto. Tutti i vostri compagni, tutti quanti, sono incoscienti, accoccolati a terra a dormire, tranne altre tre figure, e vi riconoscete come, per quelli che siete, ormai avete imparato a conoscervi nella barca. L'unica cosa che non appartiene a questa barca, appunto, è la figura che sta nella prua. Vedete di spalle la figura di un uomo molto possente, che tiene sotto... che tiene il gomito, il braccio appoggiato a una piccola otre, sembrerebbe un contenitore di creta di qualche tipo. È lì fermo, immobile, che dalla prua guarda in direzione del mare, non guarda verso di voi. Sembra attendere a tempo indefinito.
Va bene, Zefiro fa qualche passo, rimanendo nascosto nel possibile dalle ombre che gettano le vele, e facendosi avanti. Dopo aver ispezionato la scena e scambiato qualche sguardo, lanciato qualche occhiata agli altri compagni, sembra decidere che non vi è una minaccia imminente, e lascia andare un po' la tensione che stava esercitando sull'arco. I viaggiatori sono ben accetti quando annunciati.
L'uomo sulla prua si gira solamente il busto e la testa sopra la punta della spalla. e nel momento in cui lo fa, vedete una... immaginatevi il fisico di un uomo probabilmente di più di 60 anni, ma un fisico innaturalmente possente, forte, che quindi denota sia anzianità che però un'enorme prestanza fisica. E nel momento in cui si gira vedete questi capelli bianchi ondulati sulla testa che, fissandolo nella luce delle stelle, riconoscevate cadergli oltre le spalle, che si muovono dietro di lui ondeggiando più lentamente come di quello che forse sarebbe stato naturale. E quello che veramente vi colpisce nel momento in cui lui si gira sono gli occhi, che brillano di un azzurro profondo, incastonati, le iridi incastonati nella forma degli occhi, che sembrano veramente emettere una luce innaturale. Quando parla lo fa con una voce di una profondità temibile, e tutti quanti vi rendete conto di essere al cospetto di un... Poseidone è di fronte a voi, tenendo il braccio posato sull'otre, si gira verso di voi e dice: poiché i viaggiatori devono presentarsi, allora, visto che voi siete a casa mia, presentatevi. E fissa te, Zefiro, visto che sei stato il primo a parlare.
Lo osservo e con un fare fin troppo fluido e gentile allargo il braccio destro in un profondo inchino. Sono Zefiro dalle Molte Vie, figlio di mio padre e nobile eroe in viaggio.
Poi sposta lo sguardo su Cosentino, che probabilmente è la figura, come dire, più imponente del...
più invadente, probabilmente.
Insieme con Kaia.
Sì, probabilmente più invadente. Si muove sì, molto più degli altri e si stava già probabilmente muovendo per essere il primo a presentarsi, ma Zefiro l'ha bruciato sul tempo e anche piuttosto scocciato di questa cosa. Si fa avanti, raggiunge Zefiro mettendosi al suo fianco, quasi gli mette la mano sulla spalla per dire: spostati e lasciami il palco. E quando ha l'attenzione su di sé, allarga le braccia e fa: piacere, gentilissimo dio dell'oceano e del mare. E il mio nome è Cosentino, il cortese, figlio di Afrodite, discendente della bella Afrodite. Perdonerete di non avervi riconosciuto, d'altra parte, con questo buio, cosa mai si potrebbe distinguere nella notte? Vi prego, unitevi a noi se non vi arreca troppo disturbo, e conoscete gli altri membri di questo equipaggio. E faccio cenno agli altri di presentarsi.
Sì, io nel frattempo mi sono avvicinata e mi inchino anch'io al cospetto di questa divinità e gli dico: piacere, sono Kaia, cuor di leone.
Muove gli occhi sull'ultimo di voi, ancora tentenna, con la pipa in bocca, ti immagino ancora.
Armaios, al contrario degli altri, non si avvicina per segno di rispetto, effettivamente si compone perché è davanti all'avatar di un dio. Impugna il suo martello in una maniera un pochettino più marziale e esclama da lì dov'è, la sua voce si sente: Armaios, maestro della forgia, mano di Efesto, e fa un cenno di rispetto.
Ascoltati i vostri nomi, si rigira a rifissare appunto il mare, che adesso è quieto come se fosse una tavola di legno lisciata dal lavoro di un maestro artigiano, e continua a parlarvi dicendo: sembra che rimarrete per un po' di tempo nei miei domini. Dunque, è bene che prima ancora di iniziare voi dimostriate di che pasta siete fatti e se potete affrontare questo mare. E vedete che sposta il gomito da questa otre, che, diciamo, sembrava esercitare una certa pressione, come a tenere l'otre chiusa. Nel momento in cui sta per alzare la mano, vedete con quell'altra, dalle misere vesti che porta, praticamente totalmente nudo, vedete tirar fuori quella che sembra una piccola ciotola, ok? La appoggia sopra all'otre, che è chiusa da un coperchio di legno, e dalla sua mano, senza bisogno in qualche modo di raccogliere l'acqua da nessuna parte, dalla sua mano sgorga dell'acqua che riempie questa ciotola di ceramica. E lui dice: il vento che spingerà la vostra nave è chiuso in quest'otre, e solo quando il sole asciugherà l'acqua di questa ciotola, il coperchio sarà abbastanza leggero per farlo uscire. Dimostratemi di avere cuore e caparbietà per portare questa nave avanti nella bonaccia, fino a che quest'ote non si aprirà da sola. E così dimostrerete di poter cominciare il vostro viaggio al nostro cospetto. E quando dice nostro, lui continua a non fissarvi, continua sempre a fissare il mare, il discorso lo fa di spalle. Quando dice nostro, vedete che per un attimo gira lo sguardo, che non vedete, ma percepite il movimento della testa, gira lo sguardo verso l'alto, verso le stelle. Dopodiché vi risvegliate, nel senso che date un ennesimo battito di ciglia e siete di nuovo sulla nave a brindare, a scherzare, a fumare, a fare qualunque cosa steste facendo un attimo fa. È appena finita la cena e sulla prua della nave c'è una piccola otre con sopra un piattino pieno di acqua di mare che nessuno nella nave sembra badare. E il mattino dopo vedete che comunque nessuno si avvicinerà mai a quella ciotola, a quel piatto, e dal giorno dopo in poi il mare sarà costantemente immobile e il vento sarà totalmente assente. E questa è la prima prova a cui vi sottopongo per decidere la leadership del viaggio. Se volete, come dire, reagire in personaggio a questo evento, dopodiché mettiamo mano ai dadi.
L'unica cosa che io faccio in personaggio è scalare l'albero e riposare ben in alto, dove il vento arriva un po' più forte, e osservare con uno smirk, un sogghigno spesso divertito, gli sforzi degli altri che eventualmente si prodigheranno. Non sono tipo da lottare per la leadership, di solito la ottengo in modi molto più sottili e solo quando mi aggrada.
Ok. Quindi,
Armaios invece guarda questo specchietto d'acqua dentro questo contenitore sopra l'otre e la guarda diffidevole, osservando il cielo che vi si riflette ed aspettando anche parecchio tempo, tipo sta lì un'ora, due ore a guardare questa ciotola, aspettando che si presentino delle nuvole nel riflesso.
Cosentino riprende, si affianca ad Armaios, e visto che gli aveva fatto la battuta sulla storia che stava raccontando della ninfa, con un sospiro prosegue e dice: il mortale ha atteso tutta la vita per trovare il giusto dono per la ninfa, perché non pensava che alcun dono che trovasse fosse sufficiente per donarlo alla ninfa, e così ha perso l'intera sua vita. Questa è la morale della storia. Credo che se non vogliamo fare la fine dell'essere umano, a cercare per tutta la vita qualcosa senza ritenerlo sufficiente, dovremmo darci una mossa e trovare una via per far evaporare quest'acqua, altrimenti un Poseidone ci prenderà per folli.
E Kaia si avvicina dicendo: non potrei essere più d'accordo di così, e stringendo forte la spada dice: aspettavo da tempo una sfida del genere e sono pronta a servire Poseidone come egli meglio crede, e non so se voi siete disposti a mettere anche voi il cuore e la spada in questa missione.
Assolutamente, tuttavia Poseidone non è il tipo, e guarda e guarda appunto il cielo riflesso nell'acqua, Armaios, non è il tipo da farsi far beffa con delle furbate. Non è una ninfa dell'acqua, Poseidone. Tuttavia sono d'accordo con voi, dobbiamo fare qualcosa per prepararci. Inizierà presto la tempesta. E poi non dice più nulla Armaios.
Poseidone ha citato il cuore.
Allora, questa è la prova di leadership, che normalmente avviene durante la fase di viaggio, ma in questo caso è l'unica parte della fase di viaggio che facciamo prima di andare all'isola. Non c'è un livello di avversità, io tiro semplicemente 2 dadi 6 e tengo il più alto, quindi questo è il livello della prova che voi dovete superare, in questo caso è un 5. La prova è una prova di risolutezza e spirito. Vi ha messo in una bonaccia che durerà probabilmente giorni, e la prova di per sé in realtà non è, come dire, non è una prova fisica. Il punto è che ve ne rendete subito conto. Già dal giorno dopo l'equipaggio comincia a mormorare, comincia a diffidare, comincia a scoraggiarsi, perché contro il volere di Poseidone poco si può fare, e molti sono gli equipaggi che sono morti in mare per i capricci del dio dell'oceano. E il vostro compito, il grosso della prova in realtà consisterà nel tenere l'equipaggio consapevole di ciò che sta succedendo, e nel contempo ad un morale abbastanza alto da poter comunque lavorare, poter lavorare su remi quello che è ragionevole fare, e riuscire comunque a sopravvivere fin tanto che la bonaccia non smetterà. Quindi la prova è una prova di risolutezza e spirito. Ovviamente, aggiungendo altri domini, potete comunque, come dire, dare un taglio diverso o aggiungere a questa prova le altre componenti. Insomma, sostanzialmente è un mix. Chi prevarrà su questa prova, quindi quello che riuscirà ad ottenere il numero più alto, oltre a prendere la gloria, in questo caso ha il punteggio pieno di gloria, quindi 5 punti, chi vincerà sceglierà il leader per il resto della giocata, per il resto dell'avventura.
Ok.
Ah, quindi, ok, lo sceglie, non è che lo diventa.
Lo sceglie, esattamente. Okay. Ottiene il diritto di sceglierlo, e può scegliere sicuramente se stesso, ma può anche scegliere, certo, altri. È una meccanica abbastanza interessante. Quindi io adesso faccio per la prima volta in questo gioco, quindi, la mia frase rituale. Questo è un contest, quindi comunque passiamo di lì, e vi dico: chi di voi oserà misurarsi contro la pazienza di Poseidone, dimostrando risolutezza e spirito nel governare questa barca e il suo equipaggio? Cosentino, sei il primo a rispondere, se vuoi. Narra il tuo nome, il tuo epiteto e cosa vuoi giocarti in questa prova.
Io, Cosentino, il bel cortese, discendente di Afrodite, affronterò questa prova con risolutezza e spirito, e con l'arte oratoria che mi rende famoso.
Mm-hmm. I domini non serve che li dichiarate, potete tranquillamente tirarli e poi comunque li narriamo dopo.
Zefiro, dalle molte vie, parteciperò a questa prova per il piacere di provare a gabbare i miei compagni e scegliere la via meno probabile e più insolita per riuscire in questa avventura.
Armaios?
Io, Armaios, maestro della forgia, mano di Efesto, con il favore divino di Poseidone, accetto questa sfida con risolutezza e spirito.
Io, Caia, cuor di leone, col favore divino di Poseidone, accetto questa sfida, sfruttando anche i miei compagni, Cosentino e Armaios. Zefiro lo lascerei da parte perché mi sembra il più distaccato attualmente, quindi...
Mm-hmm. Ok, quindi usi due dei tuoi legami sull'equipaggio.
Yes.
Bene, tirate tutti e poi vediamo cosa succede. Ok, allora... Avete tirato tutti yes. Quanti avete ottenuto successo in questa prova, quindi nessuno di voi patisce. Ottenete gloria pari a metà del punteggio di gloria, se non siete colui che ha prevalso, quindi in questo caso Armaios, che prende invece il punteggio intero di gloria, cioè 5 punti. Per gli altri 3 punti, dal punto di vista meccanico. E adesso cominciate voi a narrare le vostre gesta. Considerate tranquillamente che potete narrare in uno span temporale di giorni, forse addirittura una decina di giorni di questa bonaccia innaturale. Potete fare un montage, dare un'immagine secca di quello che è, di come voi comunque riuscite a prevalere, quindi riuscite a contribuire al successo. Semplicemente però sarà un crescendo, nel senso che via via colui che verrà ricordato per questa prova sarà solamente uno, e sarà solamente quello che ha ottenuto il punteggio migliore. Quindi Zefiro, sei il primo, dimmi come approcci, cosa fai.
La strategia che mi diverte al punto da poi perdersi in un vortice che non mi porta direttamente un vantaggio, ma che mette in risalto gli altri, è quella di prevedere le mosse degli altri, i sussurri e le chiacchiere di fronte magari a un po' di liquore che Zefiro porta avanti nei giorni, sono sempre insinuatori. Non preoccupatevi, perché sono certo che Cosentino abbia in mente qualcosa. Vedrete che l'indomani racconterà di quella volta che affrontò le sirene, e tutti i racconti e previsioni sui giorni successivi e sulle gesta dei propri compagni, che di fatto si sono sempre avverate, ma non hanno portato luce su di lui, ma sui compagni che poi le hanno effettivamente portate a termine. Zefiro quindi è stato un contorno sempre piacevole, sempre comunque di buono spirito, ma mai efficace nel elevare il suo nome.
E quando, diciamo, l'umore tentava di sfuggire via e cose del genere, rilanciavi l'attenzione su un fatto del futuro che sarebbe dovuto avvenire a breve, e quindi comunque riuscivi a rimandare in avanti quest'onda, esatto, di malumore, quest'onda di disperazione, però rimbalzandola alla fin fine sugli altri. Cosentino
si attiva da subito nel organizzare giochi e narrazioni ovviamente epiche, prendendo dal suo infinito
repertorio.
In particolare spinge quindi sicuramente narrerà di quella volta che ha affrontato le mermaid, come si dice in italiano?
Le sirene,
grazie. Di quando ha affrontato le sirene, ma in questo per particolare caso tiene alto gli animi delle persone, dell'equipaggio, raccontando che loro hanno l'opportunità di poter affrontare una sfida di Poseidone e di dimostrare la loro grandezza di fronte al grande Poseidone. E questo è un dono fantastico della divinità che loro devono imparare a sfruttare. E questo Poseidone vuole vedere che dimostrino la loro forza, la loro determinazione, dimostrare il loro cuore. Lui ha parlato di cuore. E quindi devono trovare il modo di organizzare delle... non so, dei giochi, delle arrampicate sulle funi della nave, dei giochi lanciandosi degli oggetti, facendo una sorta di tiro al piattello o cose del genere, con l'obiettivo di dimostrare che il loro spirito è forte e sono degni di attirare l'attenzione di Poseidone sul mare che gli appartiene.
Non si faranno spezzare da questo. Fate conto che nei giorni cominciate a un certo punto a razionare l'acqua, razionare il cibo, perché a tutti gli effetti la nave è comunque una nave leggera e non avete stive enormi. Siete in un mare ricco di isole, quindi sostanzialmente vi portate dietro quello che serve per transitare da un'isola all'altra. E nonostante questo, insomma, diciamo, il morale viene sostenuto. Kaia, 12 toccate.
Allora, sì, io sempre con l'aiuto anche dei miei compagni cerco di tenere appunto il morale alto, facendogli presente appunto che non possiamo deludere Poseidone, è una divinità troppo importante, quindi uso il mio spirito, la mia risolutezza in questo senso, faccio vedere a tutti il simbolo che ho sull'armatura, sono cuor di leone, il leone simboleggia la forza, la ferocia, la tenacia, la risolutezza, quindi insomma magari organizzo anche dei piccoli scontri, tipo gare per vedere chi è il migliore, chi riesce a...
Te la butto lì perché mi piace, cioè mi sembra che sia in linea col tuo personaggio, poi dimmi, mi sembra il tipo di personaggio che tipo ad esempio a un certo punto dice, vabbè, se questo è il problema, non è un problema, io digiuno. Cioè con l'esempio proprio di, come dire, di risolutezza eccetera, dice, vabbè, se il problema è la razionalizzazione del cibo, cioè non è questo il problema, no? E quindi
sì, esatto, hai, come anche dire, perché
vedi in faccia il pericolo e dici, ok, io non ho problemi.
Sì. Sì, infatti potrei anche dire a livello di battuta, se hai fame pensa a combattere, cioè nel senso
di restare. Sì, sì, sì.
Sì, 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 sono, va bene.
Amati delle tue gesta, no? Ti immagino proprio così, come lo spirito guerriero incarnato che non si preoccupa poi troppo del... cioè che si eleva, diciamo, rispetto alle necessità spicce.
Terrene. Sì, sì, mi torna. Poi ho usato anche pathos, quindi ci sta tantissimo.
Buono, dai. E buono è adesso però Armaios. Dimmi come... Spostiamoci secondo me agli ultimi giorni, nel senso che quella piccola ciotola via via la guardate ed è una cosa estenuante vedere quell'acqua salata che via via recede dalla piccola ciotola, lasciandosi dietro l'alone di bianco del sale che si incrosta sull'interno di questo piccolo contenitore e di giorno in giorno sembra un tempo infinito. Armaios, dimmi tu come sono quegli ultimi giorni e dimmi come... passerai alla storia per questo.
Allora, prima di tutto c'è un tuono, così boom. Scusate. Credo che mentre la ciotola si svuota, il mare va in pieno, diventa più schiumoso, diventa più... l'acqua che salta su sul ponte diventa più brimosa, frusta le facce dell'equipaggio, che finora è tutto sommato era di buon umore. A un certo punto incomincia a salire... il rumore di un tamburo che ritma i remi e i giochi vanno un po' a decadere, le tensioni si alzano come si alza pure l'altezza delle onde e l'abisso delle vallate tra queste montagne liquide che ci circondano e che diventano sempre più intense. Boom, un altro tuono. Questa cosa
continua. La cosa veramente innaturale è che il mare si muove, ma le vele sono sgonfie. Comunque sì. Non avete vento intorno e questo getta sicuramente un'ombra di panico nei marinai. È evidente che anche la tempesta a un certo punto era probabilmente stata anche accolta con un attimo di entusiasmo, perché comunque tempesta vuol dire che qualcosa si sarebbe mosso e invece... Le speranze anche disperate vengono tradite, nel senso che il mare comincia a scuotervi la barca, ma l'aria è comunque immobile, non riuscite a spostarvi da lì.
E Armaios si è tolto la sua armatura decorata perché ad ogni compito c'è uno strumento adeguato e in questo caso servono risolutezza e spirito per superare quest'aria morte e al contempo questa vallata di mare essenzialmente per uscirne e per poter arrivare a qualche costa. Credo che Armaios a un certo punto, cioè si vedono a spruzzi, a tratti letteralmente, perché tra un'ondata e l'altra i figuri su questa nave. E ad un certo punto c'è tipo Armaios sul ponte che in un braccio c'ha una catena che la tiene, c'è tutto un sistema di catene, corde, immagino, mm-hmm. perché la nave è abbastanza speciale, è una di quelle navi che si utilizzavano per speronare le altre, dunque è fatta mm-hmm. per andare veloce e dunque a un certo punto c'è una corda che si stacca perché il ferro dura ma la corda no, e ci si mette di mezzo Armaios, dunque c'è Armaios frustato dalle intemperie sul ponte con i suoi compagni che appunto va un po' in cacciara il discorso dei giochi e del buon umore mm-hmm. e tiene letteralmente la barca insieme
letteralmente sì. Gli estremi di questa gomera che tipo magari avrebbe messo a rischio di perdere l'albero maestro e quindi non muoversi mai più
e lui urla questa tempesta che però sembra non favorire le nostre vele, urla a Poseidone, gli urla che come anche il mare ascolta il suo creatore, anche questa nave è stata creata da un artigiano maestro e che questo non è il giorno dove lui ci farà affondare. E immagino che nella mente di Armaios questa cosa sia un sacco epica e significativa, ma si perde completamente nel fruscio, nel frastuono della tempesta e delle urla dell'equipaggio. Tuttavia, ne usciamo dall'altra parte.
Esattamente, e alla prossima alba, quando il sole si leva, finalmente, ormai forse estenuati anche voi, non è la prima cosa che andate a controllare quella mattina, dopo così tante mattine in cui quel piccolo recipiente era comunque pieno di acqua. oggi è il giorno su cui quest'alba, l'ultimo velo di acqua si asciuga e di colpo vedete quel recipiente esplodere, letteralmente il coperchio di legno che chiudeva questa piccola otre esplode verso l'alto come colpito da un geyser e arriva come se fosse letteralmente un martello a colpire una piccola palla di legno. Arriva un'onda entusiasta di vento che per un attimo vi scuote sul ponte di questa nave, vi toglie di dosso la calura di questi giorni, vi attraversa fino quasi alle ossa e di colpo gonfia le vele e in un urlo di entusiasmo tutto quanto i marinai finalmente si può riprendere a navigare. Quindi la prova per la leadership l'abbiamo fatta, Armaios, adesso sta a te definire chi sarà il leader che guiderà nella prossima isola.
Mentre vediamo sulla lontananza, in realtà non si capisce neanche ancora bene che forma abbia, ma immagino che si incominciano a sentire tipo i gabbiani, tutti questi volatili che hanno bisogno di una terra essenzialmente.
Assolutamente sì, infatti bastano poche ore di viaggio per vedere i segni di una promessa di approdo, che quindi ancora di più, come dire, da un motivo di esaltazione all'equipaggio che entusiasta continua a spingere la nave.
E Armaios, un po' come se fosse ancora in guerra, perché a tutti gli effetti non siamo ancora arrivati a casa, non è ancora finito. Lui si rivolge a Kaia e gli fa un saluto militare, colpendosi il petto, e dice, gli fa la domanda. Ci farai l'onore tu di guidare questo sbarco?
Kaia si porta la spada al petto e dice, certamente, non sia mai che io con la dinastia di Cuore di Leone da cui provengo vengo meno a un tale onore. Sarà mia immensa gioia guidare questo equipaggio e soprattutto voi compagni in questa nostra nuova avventura, che so per certo che con voi al mio fianco sarà sicuramente di successo.
Armaios dice, così ho pensato, e si va a rimettere l'armatura, che immagino ci metterà un paio di minuti a rimettersi, addirittura ha bisogno di aiuto di qualcuno per metterselo.
Ottimo, e una cosa che è importante, come dire, per i giocatori, perché è importante per i personaggi, le prove di leadership sono una cosa estremamente importante per i personaggi, nel senso che quando si risolvono, nell'ambito proprio della fiction di gioco, è chiaro a tutti chi è stato il favorito degli dèi, colui che ha ottenuto il diritto di parlare, e quindi, diciamo, poi quando parla nominando se stesso o qualcun altro come leader, non lo fa con la sua autorità, ma lo fa con un'autorità non questionabile, che è stata quella che gli è stata delegata dagli dèi per aver vinto la prova di leadership. Come anche, a sua volta, la stessa autorità adesso si ripercuote sul leader dell'avventura nel momento in cui si prenderà l'onere di interpretare i segni degli dèi e di dare una traiettoria a quella che sarà la vostra avventura sull'isola. A riguardo di questo, ricordatevi sempre che è vero che c'è una meccanica della leadership, ma avete la meccanica dei legami con cui potete spendere meccanicamente il legame per obbligare, chiedere al giocatore e obbligare il personaggio a seguire la vostra idea piuttosto che la sua. Quindi in qualsiasi momento, banalmente, Kaia è un personaggio evidentemente spinto sulla parte d'azione, sulla parte fisica, e quindi magari si trova in una scelta in cui ovviamente Kaia dice andiamo a picchiarli, però può tranquillamente essere che salta fuori un altro giocatore e dice ma non sarebbe più interessante se andassimo a parlamentare con, va bene, il modo per farlo non è che Kaia il leader dice ok andiamo a parlamentare, non avrebbe senso, Kaia è quella che dice andiamo a picchiarli, ma qualcuno degli altri spende un legame su Kaia e dice certamente, però adesso segui il mio consiglio. Quindi è interessante che i personaggi possono continuare ad essere in disaccordo, però abbiamo le meccaniche per giustificare come mai poi uno segua l'altro o viceversa. Tutto qui. Quindi contrattate liberamente lato personaggi, lato giocatori su quello che volete fare, e poi si accordano i personaggi. Come anche una cosa che possiamo tranquillamente fare, non è il leader, non è un leader assoluto, nel senso che voi potete sempre sottoporre ovviamente le vostre idee, le vostre cose, dopodiché semplicemente il leader è quello che deciderà come approcciare la prova, quindi comunque c'è sicuramente una parte di gestione di gruppo prima di quella. Ecco, tutto qui. Detto questo, piccola nota a margine sulla prova di leadership, ci ho pensato un sacco per questa prova perché era la prima della campagna e ho pensato che doveva essere qualcosa proprio fuori da ciò che uno poteva aspettarsi. Quindi ho tolto mostri marini, ho tolto tutto quello che poteva essere il primo pensiero e sono arrivato tipo verso il fondo del guardatorio e ho detto ok, risolutezza e spirito, mi piace. Quindi se è suonata strana è perché era appositamente. In più volevo settare in fiction l'idea che gli dèi ci sono e gli dèi sono nel mondo, quindi ho detto ok, adesso vi metto davanti Poseidone.
Poi la bonaccia è un nemico temibile per chiunque, quindi.
Allora, adesso iniziamo l'isola. Prima dell'isola, quindi dopo la prova di leadership, state navigando verso la promessa della terraferma e al leader vengono sottoposti i segni degli dèi. I segni degli dèi che tu percepisci, Kai, il fatto è che sono magari eventi assolutamente normali, magari alcuni, però ti è chiaro come quando Poseidone si è girato e i suoi occhi avevano la forza delle profondità del mare e brillavano nel buio, allo stesso modo magari un flutto che con la schiuma disegna una determinata forma, se quello è un segno divino, ai tuoi occhi è perfettamente chiaro che quello è un segno divino. Non c'è dubbio sul fatto che anche con cose assolutamente normali gli dèi vi abbiano voluto parlare. Il dubbio sta nel come interpretarli. I segni che tu hai a fronte per prepararvi all'isola verso cui state andando, il primo di tutti è un sogno ad occhi aperti, e sai che questo qui è un messaggio, una visione che viene dal niente di meno che dal signore degli dèi, Zeus stesso, e in questa è un'immagine praticamente fugace che si imprime in testa ed è un'immagine di rovina in cui tutto ciò su cui si era lavorato è stato distrutto, i pilastri dei tempi sono tutti crollati e percepisci un'ira profonda che ha portato a questa distruzione. Questo in un battere di ciglia. Un altro segno che tu riconosci evidentemente è il segno di Hermes, in questo caso nella sua veste di dio dei ladri. Ed è una cosa che, come dire, potrebbe passare inosservata, anzi probabilmente passa inosservata buona parte dell'equipaggio della nave. A un certo punto, semplicemente, uno dei marinai con un polso probabilmente dolorante per il lavoro, per la stanchezza, anche per la malnutrizione di questi giorni, vedi che si massaggia un polso e si sgancia uno dei bracciali, un bracciale di ottone che porta, e lo appoggia di fianco su uno dei barili, dei contenitori che sono sulla nave, e si gira nuovamente a fare il suo lavoro con questi pesanti cordami. In quel mentre c'è una sula, uno di questi uccelli di mare, che arriva, si appoggia sul barile, prende col becco questo bracciale e lo porta via. E questo è evidentemente un segno del dio dei ladri, che dice che è giusto rubare a chi se lo merita.
Ok.
Perché? Dimmi.
Giusto per capire, questi presagi sono dei messaggi che le divinità lasciano agli eroi per dirgli quello che gli dèi vorrebbero che loro facessero, oppure per metterli in guardia o altre cose. Quindi comunque sono dei messaggi degli dèi, stanno a interpretare in che senso, giusto?
Esatto, come dire, l'ambivalenza è che nel contempo potrebbe essere un voglio che succeda questo, oppure attenti che non succeda questo, esatto. Oppure attenti che qualcun altro vorrebbe questo, però quindi sono volutamente, diciamo che poi nell'esplorazione dell'isola a un certo punto almeno qualcuno dovrebbe cominciare a prendere senso, il punto è che sono tanti, in questo caso sono tre, sono discordi e almeno uno a un certo punto dovrebbe, come dire, chiarirsi in una linea d'azione. Ecco, tutto qui. Se non ci sono altre domande, ti dico il terzo presagio.
Sì, sì, vai pure.
Che riconosci nel momento in cui state praticamente per attraccare su quest'isola, che ti descrivo tra un attimo, ma arrivate vicino alle coste e tu per un attimo hai una... letteralmente un'allucinazione, nel senso che vedi su uno di questi scogli abbastanza grandi da aver sopra di sé anche un piccolo e ritorto albero cresciuto con le radici incastrate sulla parte alta di questo scoglio, che è grande come metà del vostro albero maestro, per dire, e sopra hanno nidificato degli uccelli. E ti rendi conto a un certo punto che uno di questi uccelli non è, come ci si aspetterebbe, un gabbiano, ma è un pavone bianco, maestoso, bellissimo, che riconosci subito come segno della divinità Hera, la regina degli dei. E vedi che questo pavone è intento a ricostruire e risistemare un nido che è stato evidentemente distrutto da probabilmente o predatori oppure semplicemente i capricci del vento la sera prima. E la visione appunto è su questo pavone sacro che con metodo e con dedizione sta ricostruendo ciò che era e che è stato perduto. Quando questa immagine ti si concretizza davanti, poi scuoti un attimo la testa e ti rendi conto che in realtà di fronte a te c'è effettivamente questo nido, ma non è evidentemente un pavone bianco, ma semplicemente un gabbiano. Ma sai che questa, certo, questa visione viene per un motivo.
Certo. E condivido anche questa con i miei compagni. La terza visione mi è piaciuta, posso dirlo. Mi dà un senso di tranquillità, insomma, come qualcosa che si risistema. Poi non so se l'interpretazione è giusta, però vediamo.
Bene, siete pronti per approdare su quest'isola che vi si figura davanti come un'isola principalmente brulla, rocciosa, quindi ci sono queste piccole scogliere, non sono alte, sono inframmezzate da gole di spiaggia bassa in cui probabilmente è possibile attraccare con la, come dire, arenarsi con la barca per poi semplicemente raggiungere la riva a nuoto. E via via la, come dire, la vegetazione, l'isola stessa, che è abbastanza grande, sale in quelle che sono delle colline prima e poi anche delle quelle che potreste chiamare montagne. Ci sono dei picchi all'interno di quest'isola, picchi di pietra grigio scura, color lavagna, che sono effettivamente molto lontani ed estremamente alti, in cui poi proprio le guglie si cominciano anche a perdere in quelle che sono alcune nuvole che avete sopra di voi. Per il resto la vegetazione è bassa, immaginatevi una vegetazione mediterranea, quindi ulivi e altri alberi sparsi qua e là, su quello che è un territorio probabilmente non estremamente fertile e sicuramente abbastanza arido. Su quest'isola arrivate ad attraccare. Se volete, come dire, avere un attimo di respiro in cui legare un attimo tra di voi, adesso, dopodiché, vi porto all'incidente scatenante che dà il via alle vicende sull'isola, perché ovviamente voi non siete qui in vacanza, siete qui per testare il vostro destino, dunque sta evidentemente succedendo qualcosa di urgente che richiede il vostro intervento. Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.